Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. Un raggio di speranza si apre tra le zone gialle, rosse, arancione, arancione scure, ed è la zona fucsia che avanza, la zona fucsia lanciata dal movimento Non Una di Meno. E con questo vi diamo il buongiorno da Transfeminonda, buongiorno a tutte, tutto e tutti, e partiamo con questa puntata che si intitola Sanzione Fucsia. E per raccontare la situazione fucsia non possiamo che partire da quel filo, fucsia verde, ma direi rainbow, che ha continuato ad intrecciarsi qui a Roma nella manifestazione contro il razzismo del 28 febbraio, contro il colonialismo vecchio e nuovo, contro tutte le discriminazioni, e che poi ha continuato ad annodarsi nello sciopero globale transfemminista dell'8 marzo, e che ci vedrà ancora insieme, ne parleremo anche in questa puntata, il 19 marzo, per lo sciopero globale lanciato da Fridays for Future per la giustizia climatica, e poi ancora il 1 aprile con le azioni lanciate da Extinction Rebellion, di cui anche qui parleremo. Ma cominciamo con ordine e partiamo da una intervista fatta davanti al Ministero di Economia e Finanza l'8 marzo alle 10:30, dove c'è stato questo flash mob di Non Una di Meno per rilanciare sui temi del lavoro, ma anche della violenza strutturale di questo sistema.
Sono qui con Teresa di Non Una di Meno. Allora, abbiamo parlato di lavoro, abbiamo parlato di discriminazioni per le donne, ma anche per tutte le persone trans, le libere soggettività che non riescono a trovare lavoro, e il discorso del sex work. Con Teresa però affrontiamo un altro tema, quello proprio delle produzioni, cioè del modello di sviluppo, dei discorsi che si continuano a fare rispetto ai consumi, rispetto a appunto allo sviluppo, e non invece in termini di rigenerazione, riconversione, eccetera. Rispetto a questo, cosa diciamo?
Allora, diciamo che oggi, 8 marzo, è una giornata appunto di lotte e rivendicazioni femministe e trasfemministe, ma è anche la giornata dello sciopero dai consumi, no? Quindi questo ci collega direttamente alla questione della produzione e del sistema di produzione industriale, che ovviamente è stata a radice anche di questa pandemia e della crisi sindemica che stiamo vivendo. Non a caso siamo qui al Ministero appunto dell'Economia e delle Finanze, perché vogliamo anche affrontare i terreni di conflitto che apre il Recovery Plan, questo piano di resilienza che appunto ci sembra, dal punto di vista ecosistemico, una grandissima operazione di greenwashing, che aprirà le porte non a una conversione radicale, a una direzionalità chiara della trasformazione della produzione che vogliamo, rispettosa dei corpi tutti, degli ecosistemi e delle persone, libero dalla violenza, dall'accaparramento, dall'estrattivismo e dal colonialismo, ma non farà che legittimare, attraverso una grande operazione di facciata, quello che è il modello di produzione attuale. E è ancora più preoccupante che Draghi abbia firmato, tra le altre cose, l'accordo di scrittura di questo Recovery Plan con l'appoggio di la McKinsey, che è una grande azienda di consulenza statunitense, che è abbastanza rinomata negli Stati Uniti proprio perché mette davanti i profitti invece che i diritti. Quindi su questo si aumenta ancora di più il livello di preoccupazione, ma saremo oggi in piazza Esquilino anche insieme ai movimenti Fridays for Future, Animal Safe, Extinction Rebellion, Non Una di Meno e tutto il movimento per mettere insieme le nostre parole e far capire che la lotta per una giustizia climatica e un ecosistema libero da violenze ci riguarda tutte.
E la giornata dell'8 marzo è continuata e ci siamo ritrovate in piazza alle 4 del pomeriggio per un laboratorio ecosistemico. E ci siamo ritrovato tra Non Una di Meno, che ha lanciato la piazza per lo sciopero globale transfemminista, e per questo laboratorio ecosistemico e il lancio della sanzione fucsia, con noi c'erano anche Fridays for Future, Extinction Rebellion e Animal Save. Abbiamo chiesto a questi tre movimenti che hanno segnato un po' la vita di questi ultimi anni di presentarsi a Transfeminonda, ed ecco i loro contributi.
Ciao a tutti agli ascoltatori di Transfeminonda, io sono Akira.
E io sono Sara, facciamo parte di Fridays for Future, il gruppo romano, e siamo qui per parlarvi un po' del nostro movimento e anche delle sue, diciamo, intersezioni con altri movimenti. Ringraziamo Transfeminonda per questo spazio e ne approfittiamo per raccontarvi un po' meglio che cosa facciamo, al di là anche degli scioperi globali, che sono i nostri eventi che forse conoscerete di più, e raccontarvi anche le nostre campagne e le iniziative che portiamo avanti anche insieme ad altri movimenti. Allora, il nostro è un movimento che trae la sua energia dal basso, organizzato a livello locale, in tutti i paesi, città del mondo, e con un coordinamento poi nazionale e internazionale. Durante l'anno facciamo delle assemblee in cui ci confrontiamo rispetto alle rivendicazioni e azioni da portare avanti, e in particolare quest'anno è stato un anno molto prolifico anche rispetto alle campagne che abbiamo avviato. Le nostre campagne più importanti sono quelle sulla politica agricola comune, la PAC, che sta per essere, diciamo, rinnovata in maniera disastrosa, e quindi stiamo facendo pressione sulle istituzioni per chiedere dei target ambientali e sociali più ambiziosi. E un'altra campagna che portiamo avanti è quella contro il progetto di costruire a Ravenna il CCS, che sarebbe l'impianto per la cattura e lo stoccaggio di carbonio firmato ENI, che in realtà si rivela un escamotage per continuare ad estrarre idrocarburi, in particolare metano, dicendo poi di compensare una parte delle emissioni, però conservando tutto un modello di produzione che sta inquinando e devastando varie aree nel nostro territorio e in tutto il mondo. E poi la campagna di cui andiamo più orgogliosi e orgogliose si chiama Ritorno al Futuro, e ve ne parlerà meglio Akira.
Ciao di nuovo. Allora, Ritorno al Futuro, per gli intimo e l'intimo Ralph, è un progetto nato proprio all'inizio della pandemia, quando ci siamo resi conto che sarebbe stato necessario, dopo un lockdown sia sociale che economico, un piano di ripartenza a tutto campo, e che quindi questa crisi poteva essere in qualche modo un punto di svolta per segnare una reale alternativa a trazione pubblica delle politiche, appunto, nazionali. Ora, Ritorno al Futuro, come dice anche il nome, prende un po' il via da, anche involontariamente, un'idea, l'idea di uscire dal neoliberismo imperante degli anni Ottanta e uscire appunto da un cortocircuito storico. Il progetto Ritorno al Futuro fu portato avanti facendo dei tavoli di lavoro sui vari settori più climalteranti e inquinanti con vari scienziati. Infatti l'appello iniziale fu firmato da 300 noti scienziati e scienziate, che poi produsse appunto quel documento che potete trovare disponibile a www.ritornoalfuturo.org. Ora, ovviamente Ritorno al Futuro si occupava moltissimo di un piano sia nazionale che internazionale, e poi del rapporto fra i due, rapporto che spesso si interseca con le figure delle multinazionali, multinazionali che spesso incidono profondamente sul territorio e sulle politiche dei singoli paesi.
Ai nostri microfoni adesso Extinction Rebellion.
Intanto grazie, ringraziamo Non Una di Meno e Mari in particolare per averci invitato a partecipare a questa trasmissione su Radio Sonar. Io sono Rebecca e sono qui con Silvia di Extinction Rebellion Roma.
Ciao, sono Silvia di XR Roma Sono qui per parlarvi un po' di cosa facciamo in questo movimento. Extinction Rebellion è un movimento internazionale che usa la disobbedienza civile non violenta per avanzare tre richieste ai governi e proporsi alla loro inazione verso la crisi ecologica e climatica. Noi perché ci ribelliamo? Ci ribelliamo perché siamo nel mezzo della sesta estinzione di massa, che è tra l'altro la prima causata da attività umana, e stiamo andando incontro a un collasso sociale. E crediamo che quando i governi non tutelano più le persone, ribellarsi non è più solamente un diritto, ma anche un dovere. E usiamo la disobbedienza civile non violenta come metodo, perché è il modo più veloce di ottenere un cambiamento duraturo. E perché gli studi di Erika Chenoweth dimostrano che la disobbedienza civile non violenta è più efficace di quella violenta. L'idea appunto è che ci troviamo nel mezzo di un problema, di una situazione molto grave che coinvolge tutte e tutti e tutto. In questa situazione la nostra idea è quella di tenere a mente il problema, di restarci a contatto e il problema che è costituito dalla crisi ecologica e climatica e dall'inazione dei governi. E abbiamo anche una visione condivisa, che è quella di creare un mondo che sia adatto alla vita delle generazioni future.
Allora, io invece vi racconterei che cosa facciamo questa primavera, qual è il nostro focus, diciamo, quello su cui ci concentreremo è la finanza fossile. Con finanza fossile noi intendiamo tutte quelle banche, tutti quegli istituti finanziari, comprese le compagnie di assicurazioni, che finanziano in qualche modo, direttamente o indirettamente, ma molto spesso, anzi quasi sempre direttamente, investendo massicciamente in progetti di estrazione di combustibili fossili e quindi contribuendo anche ad aumentare la quantità di gas climalteranti nell'atmosfera. Questo, secondo noi, significa che ignorano il declino del settore, che ormai ha da poco il posto delle energie rinnovabili e il loro, anzi, il ritorno dell'investimento delle rinnovabili ha superato quello delle fossili e quindi continuare a investire sulle energie fossili, quindi sul petrolio e sul carbone, ma anche sul gas naturale, è assolutamente una minaccia all'ecosistema globale, soltanto che per il momento invece è percepita solo come una minaccia alla stabilità finanziaria mondiale. Chiaramente questa per noi è una sfida, è vero che il cambiamento sarà diciamo difficile, ma sappiamo anche che se non ci muoviamo in questo momento, se non facciamo ora questi passi, non ci saranno poi altre possibilità e continuare questo investimento è come dire, una via sicura verso il collasso. Abbiamo dei dati scientifici che vanno poi a supporto delle informazioni che vi stiamo dando. UniCredit e Intesa San Paolo, per esempio, costituiscono l'80% degli emettitori in Italia, tra gli istituti finanziari, quindi costituiscono, diciamo, la più grossa fetta, seguiti da Generali Assicurazioni, che forniscono copertura assicurativa a progetti in Polonia con le centrali a carbone o in Repubblica Ceca. Questo però non tiene conto del fatto che nei prossimi anni potrebbero esserci perdite per loro fino a 900 miliardi di dollari, stima il Financial Times, ed è chiamata questa la bolla del carbonio, il cui impatto pare che sia, potrebbe essere superiore a quello della crisi immobiliare del 2008, e le compagnie più esposte sono chiaramente quelle che ancora oggi fanno investimenti su infrastrutture e ricerca di nuovi giacimenti. È quindi nel loro interesse, non solo nel nostro, nell'interesse di tutti, che loro dirottino i soldi investiti nel fossile in nuove forme di energia, quelle rinnovabili, quelle non inquinanti, e andare anche verso una nuova forma di economia e società. Questo è quello che vorremmo e desideriamo noi. Se tutte le istituzioni pubbliche, ma anche lì appunto gli istituti bancari, riorientassero il loro sostegno a favore della transizione, si potrebbe dare una spinta cruciale alla decarbonizzazione. Quindi noi cerchiamo di promuovere il disinvestimento dei fossili anche attraverso il cambio dei propri conti in banca, quindi di spostare i propri risparmi in istituti bancari più responsabili. E durante la mobilitazione primaverile noi lanceremo questa grande campagna anche con azioni di disobbedienza civile non violenta, con la finanza fossile come target.
Grazie Rebecca e Silvia, poi faremo uno spazio finale sia per quanto riguarda la mobilitazione del 19 marzo lanciata da Fridays che quella del 1 aprile lanciata da Extinction Rebellion, e adesso ascoltiamo Animal Save.
Come Animal Save Italia crediamo profondamente e difendiamo, se così si può dire, il potenziale dirompente dell'intersezionalità fra le lotte, la sua necessità, la sua urgenza. Non a caso siamo parte di un movimento globale, l'Animal Save Movement, che nasce come movimento specificatamente abolizionista, antispecista ed animalcentrico, ma che si è evoluto molto negli ultimi anni, trasformato e sempre più strutturato lungo tre rami paralleli: Animal Save, Climate Save ed Health Save, che sono infatti impegnati a rivendicare con approcci differenti ma strettamente complementari il diritto alla giustizia animale, alla giustizia climatica e alla giustizia alimentare per ogni essere vivente su questo pianeta. Una giustizia multispecie, per citare una delle parole centrali che abbiamo voluto portare in piazza l'8 marzo con il laboratorio in piazza dell'Esquilino a Roma, il cruciverbo attraverso il quale abbiamo cercato di mettere nero su bianco i nodi e le intersezioni fra le nostre lotte. Questa visione dichiaratamente e pragmaticamente intersezionale della lotta per la liberazione animale nell'ottica di una liberazione totale deriva per noi di Animal Save Italia proprio dalla consapevolezza della necessità e, mi ripeto, dell'urgenza di un approccio realistico e sistemico ai temi che ci sono più cari, perché essi non sono ovviamente slegati da altri aspetti cruciali delle sfide che insomma ci apprestiamo ad affrontare, che stiamo affrontando in questo doloroso presente. È nostro dovere, soprattutto in questo momento storico, portare il tema antispecista fuori dalla nostra bolla, fuori dalla nostra comfort zone, fuori da una dinamica di attivismo che troppo a lungo è rimasta forse puramente antagonista e molto autoreferenziale, piuttosto portarlo alla luce come problema di interesse globale per tutta la società umana, esporne sì le istanze specifiche, ma metterne in luce i rapporti profondi che intercorrono fra questa ed altre ideologie su cui si fonda un sistema oppressivo a 360 gradi, modellato su meccanismi di dominio, di sopraffazione, di discriminazione e di sfruttamento. Stiamo vivendo un momento storico complesso e drammatico, ma riteniamo che proprio in questo caos generale risieda l'occasione di mettere finalmente a fuoco le contraddizioni di un sistema basato sullo sfruttamento indiscriminato di corpi e delle risorse, che genera veramente sofferenza e disuguaglianza a tutti i livelli dell'ingranaggio produttivo in cui siamo intrappolati. Un ingranaggio produttivo fondato su pratiche violente, normalizzate ed istituzionalizzate. La grande mistificazione del divide et impera, questa strategia di frammentazione della realtà e delle opportunità di comprensione e di interpretazione ad essa connesse, alla quale il sistema ci ha educato, sta mostrando tutte le proprie falle. E se l'ideologia del dominio prolifera veramente su quella che è una cultura disconnessa come la nostra, allora crediamo che sia proprio questo il momento giusto per ricucire gli strappi, saldare le nostre lotte, unire i punti e cercare di ricostruire queste connessioni. È proprio il momento di resistere all'oppressione e di riportare al centro del discorso ciò che per troppo tempo è stato spinto ai margini e tutte le individualità che sono state rimosse, che sono state marginalizzate da ogni appunto processo decisionale, partecipativo, attivo. Non stiamo vivendo solo una crisi sanitaria, ma anche una crisi sociale, una crisi economica, una crisi ecologica e climatica. Queste crisi, che stiamo imparando a conoscere così bene purtroppo nelle loro spietate manifestazioni, sono a ben vedere strettamente interconnesse, esattamente come lo sono le diverse forme di oppressione che hanno contribuito a generarle, in quanto è indubbio che esse si legittimano, si alimentano e si sostengono a vicenda. Gli squilibri che stiamo vivendo non sono altro che le numerose sfaccettature di un unico pericoloso nodo da sciogliere che a nostro avviso è proprio la crisi dell'antropocentrismo, una crisi del nostro rapporto con gli altri esseri viventi, con la complessità del reale, con il mondo naturale, con l'altro, con la A maiuscola. In passato, per citare un'immagine che ci è molto cara, perché ci sembra insomma esemplificativa e potente, il filosofo e sociologo Max Horkheimer ha perfettamente descritto la stratificazione delle oppressioni come un immenso grattacielo dove, a partire dai piani più alti occupati dai grandi gruppi di potere capitalistici, si arriva via via fino alle fondamenta, no? Quindi al sacrificio delle manovalanze ridotte in schiavitù e condannate all'invisibilità, ai più reietti, ai sans-papiers. Un edificio che ha come tetto una cattedrale posta a sorvegliare sull'ordine precostituito perché nulla cambia e tutto resta uguale, come cantina un mattatoio, fatto appunto proprio dell'indescrivibile e inimmaginabile sofferenza degli animali, del loro sudore, del loro sangue, della loro disperazione. Ci domandiamo se sia possibile mettere in discussione e soprattutto trasformare questo sistema senza visitare tutti i piani del grattacielo che lo costituisce. E nell'ottica di un approccio sistemico ed intersezionale all'oppressione, per costruire veramente un movimento e un movimento dei movimenti che sia davvero rivoluzionario e in grado di cambiare il corso della storia verso la liberazione totale, è sempre più urgente combattere per destrutturare le oppressioni intraspecifiche, ma crediamo anche quelle interspecifiche, cioè che riguardano veramente il rapporto fra la specie umana e le altre. L'idea che alcune vite valgano più di altre, meritino più di altre, è il filo conduttore fra tutte le oppressioni e le discriminazioni che da esse si originano. L'idea che alcune vite valgano più di altre è alla base del colonialismo, del razzismo, del sessismo, dell'abilismo, dell'ageismo, del classismo, ma solo per citarne alcuni, ma anche del più dimenticato e ancora perfettamente legalizzato degli ismi, che è appunto lo specismo. Siamo sempre in strada a fianco ad altri movimenti come Non Una Meno, come Fridays for Future, con Extinction Rebellion, per rappresentare i corpi e le esistenze violate degli animali non umani, sulla cui sofferenza si fonda in prima istanza un intero sistema di produzione non solo alimentare che intendiamo trasformare radicalmente. Sentiamo ovviamente il loro dolore sui nostri corpi e attraverso i nostri corpi la necessità di rappresentarlo ed esporlo, ma crediamoci sia un filo che non è un filo affatto sottile, è un filo scomodo che corre fra tutte quelle insomma che ho finora descritto e altre individualità violate appartenenti invece alla nostra specie, costantemente ridotte al silenzio, all'invisibilità, da una società profondamente discriminante. Questo filo è alimentato da processi ormai sedimentati e normalizzati di rimozione, di marginalizzazione, di oggettificazione, che sono ulteriori manifestazioni di una cultura e di un'ideologia profondamente modellate su meccanismi di dominio, di sopraffazione, di discriminazione e di sfruttamento. Vogliamo rivoluzionare un sistema, una cultura tutta, un'educazione e un linguaggio che sono violenti, che sono esclusivi e che sono oppressivi a tanti livelli. Siamo in lotta per trasformare tutti i modelli sociali, culturali, economici e produttivi, antropopatriarcali e suprematisti. Ebbene, il suprematismo di specie ha delle precise responsabilità non solo nei confronti della sofferenza animale, ma anche nei confronti delle crisi che tutti stiamo vivendo e che coinvolgono ogni essere vivente su questo pianeta. Per questo è nostro dovere essere in piazza al fianco di tutte quante le realtà e i movimenti che si occupano di giustizia sociale, di giustizia ambientale e climatica, per portare questa connessione sotto gli occhi di tutti, per intrecciare veramente il nostro percorso, per ribadire e rafforzare il messaggio che la giustizia per cui lottiamo è la giustizia di tutti. I'm a scary gargoyle on a tower that you made with plastic power. Your rhinestone eyes are like factories far away. Where the paralytic dreams that we all seem to keep drive on engines till they weep. We're future pixels in factories far away.
So call the mainland from the beach. Your pod is now washed up in bleach. The waves are rising for this time of year. And nobody knows what to do with the heat. Under sunshine pylons we'll meet while rain is falling like rhinestones from the sky.
Piazza, questi movimenti l'8 marzo hanno dato il via, come dicevamo prima, al laboratorio ecosistemico, un laboratorio che ha visto come prima pratica di azione un grande cruciverba con le parole che sono state incollate sul pavimento della piazza e che si sono intersecate fra loro proprio per mostrare questa intersezione, questa intersezionalità fra le lotte e le oppressioni, questa necessità di alleanze e di lavoro comune. Le parole che si sono intrecciate sono state proprio intersezionalità e autodeterminazione e depatologizzazione, giustizia multispecie, giustizia climatica, riproduttiva e alimentare, decolonialità e antirazzismo, liberazione, trasgressione che si è intrecciato con la violenza non è amore, ecotransfemminismo e rivoluzione. E con queste parole si è dialogato, è nato un lavoro interattivo ad ogni parola costituita da tante lettere che abbiamo poi incollato insieme, che si incrociavano in questo cruciverba vivente intorno a cui erano i nostri corpi, si lanciava la possibilità di questo microfono aperto che ha visto moltissimi interventi da parte della piazza.
Da Piazza Esquilino abbiamo appena terminata questa azione, questa pratica, e cioè il grande cruciverba delle parole. Raccontaci com'è andata, cosa è stato questa azione.
Allora, per me è stata una bellissima esperienza perché è un'azione simbolica di che vuol dire intersectionality, cioè intersezionalità, e perché dobbiamo renderci conto che le lotte contro il patriarcato, il lotto contro il capitalismo, il lotto contro la crisi climatica, sono tutti fortemente collegati e solo unendo le forze possiamo veramente cambiare questo sistema, queste strutture di potere che fanno continuare un sistema di oppressione, di violenza di tutte le comunità marginalizzate del mondo e anche del pianeta stesso.
E le parole che sono state utilizzate, te ne ricordi qualcuna?
Sì, certo. Allora, mi ricordo la parola trasgressione, che secondo me la trasgressione è un'arma che le lotte popolari possono usare per contrastare il sistema capitalista e di patriarcato. Ecco, è un'altra parola. Posso dire la giustizia alimentare. Questo è importante secondo me, perché anche il nostro sistema di alimentazione aumenta le oppressioni sui popoli indigeni, i popoli locali e sul pianeta stesso. Sono, credo forte, io sono americano, l'idea della sovranità per il cibo, food sovereignty si dice in inglese, che è un tema molto importante per tutti i popoli di piccole fattorie in tutto il mondo che lottano contro le grandi aziende di alimentazione. Ecco, queste sono due cose.
Che cosa ti ha portato oggi qui in piazza?
Allora, mi sono portato qua in piazza perché credo, come ho detto prima, credo fortemente che tutte le lotte contro il sistema attuale del capitalismo e del patriarcato dobbiamo unirci le forze. E, purtroppo la sinistra attuale è frammentata e in verità, se devo dire la verità, non c'è una vera forte sinistra. Ecco, è in parte perché siamo frammentati ancora, cioè, secondo me stiamo facendo grandi passi in questi anni con il riconoscimento che la giustizia climatica, la giustizia di genere, la giustizia razziale sono tutte collegati. E io, come dalla mia esperienza, quello che sto vedendo in manifestazioni come questo, che piano piano ci stiamo accorgendo tutti del bisogno di unirci e creare un movimento veramente rivoluzionario per abbattere questo sistema che sfrutta le persone, le donne, il pianeta, che prima o poi scoppierà, crollerà. E io voglio, sono, ho terrore per il futuro, e quindi, però allo stesso tempo sono ottimista perché credo che l'azione collettiva di massa può fare grandi cambiamenti nel mondo, come abbiamo visto nella storia, e dobbiamo continuare questa lotta.
E tra il dialogo sulle parole che appunto questo cruciverba interattivo ha stimolato all'interno della piazza, si è inserita anche una pratica di laboratorio corporeo.
Ciao, sono Min, insegnante praticante di Qigong da una trentina d'anni, e questa pratica è al pari dello yoga per il benessere psicofisico e spirituale, che viene praticata con la regolazione del corpo, della mente e la respirazione. Nel movimento di Extinction Rebellion c'è un gruppo all'interno del movimento detto di culture rigenerative, e da qui ci si interessa, oltre che dell'ambiente esterno, vedi crisi climatica ed ecologica, anche del mondo interno e relazionale. Vedi laboratori di comunicazione non violenta, numerose formazioni e molto molto altro. E questa pratica, durante il supporto che noi di Extinction Rebellion abbiamo dato a Non Una Di Meno per l'8 marzo, è stata insomma rivolta ai manifestanti, ai passanti in piazza, per un'esperienza di benessere collettivo, con un'attività di Qigong, che è un termine che racchiude molte tecniche, la cui più nota è il Tai Chi Chuan. Questo Qigong è una branca della medicina tradizionale cinese, quindi al pari dell'agopuntura e con l'identica teoria di base, quella dei meridiani energetici, si prefigge di armonizzare i flussi di energia.
È in piazza. Si sono intrecciate anche le parole, oltre che del cruciverba, di bellissime poesie.
È tramontata la luna insieme alle Pleiadi. La notte è al suo mezzo. Il tempo passa e io dormo sola. Saffo, poetessa greca. Nessuna paura che mi calpestino. Calpestata, l'erba diventa un sentiero. Blaga Dimitrova, poetessa bulgara. Il tetto si è bruciato. Ora posso vedere la luna. Mizuta Masaide, poeta giapponese del 1600. Seduti intorno a un vecchio tavolo, tracciarono linee sulla carta geografica e divisero quello che avrei chiamato il mio paese. Choman Ardi, poetessa curda.
E parliamo ora della sanzione fucsia, o anche che fucsia. L'8 marzo, proprio dalla piazza di Roma, è stata lanciata la prima delle innumerevoli sanzioni fucsia che con regolarità colpiranno d'ora in poi gli artefici delle ingiustizie che ci opprimono. Di volta in volta la sanzione si concentrerà su una multinazionale, un programma, un progetto, con campagne di informazione e azioni per dare forza ed energia ad una resistenza, ad una lotta collettiva. La pratica della sanzione viene mutuata dai movimenti di boycott che hanno sconfitto l'apartheid in Sudafrica e poi dal BDS, il movimento di boycott, disinversioni e sanzioni per l'affermazione del diritto del popolo palestinese alla fine dell'occupazione, dell'assedio e delle politiche di apartheid di Israele. E la prima sanzione fucsia colpisce l'ENI. Ovviamente siamo aperti a moltissime altre proposte, per cui se avete sanzioni fucsia da proporre, scrivete a trasfemminonda@radiosonar.it. La proposta della sanzione fucsia nasce dal dibattito che c'è stato all'interno dei tavoli di Non Una di Meno del 30 e 31 gennaio, nello specifico dal tavolo Corpi, Ecosistema, Giustizia Sociale, che era appunto uno dei tavoli su cui si è lavorato insieme al tavolo Salute, Scuola, Formazione, economia e lavoro, e che ci ha visto appunto, che ha visto Non Una di Meno impegnato in queste due giornate prima della sua assemblea nazionale, ribadito poi anche nel report, quindi nelle conclusioni dell'assemblea nazionale, ha trovato a Roma nell'incontro con appunto i movimenti di cui abbiamo parlato in questa puntata, Fridays for Future, Extinction Rebellion, Animal Save, che hanno dato vita a questo spazio laboratorio ecosistemico RER, Rete Ecosistemica Roma, e che quindi si è poi precisata nelle sue pratiche con la prima sanzione fucsia contro l'ENI, di cui adesso ci parlerà Sara.
Con queste sanzioni noi andremo a colpire quelle aziende che sono maggiormente responsabili di tutte le ingiustizie che poi generano le crisi in cui viviamo, da quella sanitaria alla crisi climatica, le varie ingiustizie di genere e sulle varie specie. E con questa sanzione appunto noi individuiamo questi responsabili, e il primo che abbiamo individuato è ENI. Allora, ENI perché è una delle aziende, innanzitutto è un'azienda a partecipazione statale, significa che la maggior parte delle cose che fa ENI dovrebbero essere in parte controllate dallo Stato, però vediamo che A tutti gli effetti, ENI allo stato dà solamente le sue perdite, mentre tutte le sue manovre di azione sono di origine privata. E nonostante appunto questo, ENI ha ottenuto diversi primati in negativo, come il fatto di ritrovarsi nella lista delle 100 aziende che hanno causato il 71% delle emissioni a livello globale dal 1985 al 2015 nel settore industriale, si trova come trentesima, quindi pensate tra 100 aziende, le 100 aziende peggiori noi abbiamo questo primato della trentesima che è italiana ed è proprio ENI. Nonostante queste, nonostante ormai tutti sappiano appunto qual è il volto di ENI, non desiste dalle sue politiche che sono appunto ecocide, inquinanti, che creano danni dalla Nigeria a Gela in Sicilia, quindi in tutto il mondo. E poco tempo fa c'è stata la sua presentazione del piano della strategia al 2024 e ENI sembra non aver cambiato la sua rotta, infatti prevede per il 2030, quindi nell'arco di questi 9 anni, che sono poi gli anni più importanti per contrastare la crisi climatica, di ridurre solamente del 25% le sue emissioni. Di quante emissioni stiamo parlando? Nel 2018 era stato fatto un calcolo che le emissioni di ENI ammontassero a 573 milioni di tonnellate di CO2. Per renderci conto di quante emissioni stiamo parlando, sono addirittura più di quelle prodotte dall'Italia intera nel giro di un anno. Quindi siamo partiti da questa multinazionale che sta creando danni anche irreversibili in molte aree del mondo e che ci sta vincolando anche per il futuro a un modello di sviluppo ecocida manipolato da poche aziende che hanno come unico obiettivo quello di generare profitto e di tutelare i propri investitori e i propri guadagni. E per fare questo non si fa problemi a continuare a opprimere e sfruttare territori, popoli, esseri viventi, e inserendosi appunto perfettamente nel sistema capitalista ed eteropatriarcale.
Vi ricordate la pubblicità dell'ENI? Io e Chiara, io più Chiara, io più Silvia, io più Luca, siamo molto più di ENI. Boh, se non ve la ricordate, ve la facciamo riascoltare.
Energia. Solo cambiando il modo di guardare le cose che guardiamo inizieranno a cambiare. In ENI oggi trasformiamo gli oli esausti di frittura in componente per produrre biocarburanti avanzati. Ma non basta. Per fare davvero la differenza, abbiamo bisogno di Chiara, che in città usa l'auto il meno possibile. Perché ENI più Chiara è meglio di ENI. ENI, insieme abbiamo un'altra energia.
Ecco, Chiara fa molto bene a continuare ad andare in bicicletta, però non salva l'anima all'ENI, visto che il biocarburante promosso da questo spot era talmente bio che si è guadagnato una multa per pubblicità ingannevole dall'antitrust. Inquinava 3 volte più del carburante normale, dal momento che il principale componente di questo carburante era l'olio di palma, causa di deforestazione in Malesia, in Indonesia, ad esempio. Dei 7 miliardi di investimento medio previsti dall'ENI, ben più della metà andrà a gas e petrolio e meno del 20% ad attività green, tra virgolette, che oltretutto comprendono false soluzioni per quello. Abbiamo messo le virgolette. Pensiamo soltanto che in una delle bozze del recovery plan, a un certo punto è spuntata la proposta di destinare una parte consistente, dei 6,3 miliardi della cosiddetta transizione ecologica, chiamiamo cosiddetta transizione ecologica perché continuiamo a pensare che sia più un'operazione di greenwashing che di reale transizione, proprio all'ENI, 1 miliardo e 35 milioni per realizzare il più grande centro di cui parlava appunto Fridays for Future a Ravenna per la cattura e lo stoccaggio di anidride carbonica al mondo, per mezzo di tecnologie sperimentali dalla dubbia efficacia, nonché sicurezza per tutta l'area circostante, e un altro 1,35 miliardi per la produzione di combustibili alternativi e di bioplastica. E allora la nostra domanda è: ma dobbiamo stoccare l'anidride carbonica o ridurne drasticamente la produzione? Abbiamo bisogno di produrre ulteriori plastiche, che si chiamino o no bioplastiche, che necessitano di coltivazione di materie prime rinnovabili e di biomassa e che rischiano di incidere molto di più sulla produzione del carbonio? Abbiamo bisogno delle bioraffinerie? Quello che le multinazionali stanno continuando a compiere con il beneplacito del potere economico, politico e finanziario è un reale terricidio. E questa parola la usiamo al posto di biocidio e la assumiamo dal percorso che sta facendo un movimento a livello globale che si chiama I popoli contro il terricidio. Chi inquina deve smettere di farlo e bisogna assolutamente imporre la riparazione dei danni. Sono decine, centinaia i siti del mondo che attendono bonifiche da parte del colosso energetico colonizzatore dell'ENI. Eppure l'unico investimento green, come abbiamo potuto vedere a cui l'ENI tiene molto, è la sua pubblicità, il rifarsi l'immagine, presentarsi come molte altre multinazionali, appunto, con una faccia verde.
C'est pas de l'argent, cette connerie nous affaiblit. Ton temps c'est ta durée de vie et Dieu nous a fait libre. Tout va trop vite, là où la mort se profile, où Babylone prend la tête avec ses histoires de profit, où les cœurs sont trop vides, il y pousse des gros frères. La haine est trop vive et les médias considérés comme prophètes. À vouloir trop faire, on a zappé l'essentiel. Des mensonges on nous a offert et devine qui s'en sert. Là où ça prie la conjoncture, ça vénère l'économie, où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques, où ça construit sa propre prison par sécurité. Camarades, ils ont peur de la liberté. Ceux qui sans intérêt ne savent pas faire un geste. Ils nous parlent de respect mais ils flinguent notre terre. Ils se battent pour la paix et pour ça font la guerre. Camarades, combat le doute car ils aimeraient te corrompre, te barrer la route ou te convaincre qu'elle est trop longue. N'écoute que ton intuition, suis là par tous les temps. Marche avec la foi, c'est la chance que tu fréquentes. Ils nous enseignent la peur pour que l'on reste entre leurs clôtures. Faisons prier nos différences car leur ciel est obscur. Suis ta route, chacun à la sienne. Méfie-toi des temps modernes qui fabriquent les êtres humains à la chaîne. Aimeraient nous foutre des puces dans la chair, frotter la marche au Karcher. Créatures d'argile corrompues pour pas cher. Dites aux enfants du système qu'ils sont enfants de la terre et que les enfants de la rage ne sont pas enfants de la guerre. Camarades,
ils ont peur de rêver, ils ont peur de penser, ils ont peur du changement, ils ont peur de la liberté. Ils ont peur de la différence, ils ont peur de leur prochain. Ils ont peur de la chance, du bonheur et du lendemain.
Ils sont effrayés, ils aimeraient t'effrayer avec leurs craintes et leurs phobies. Reste maître de tes pensées, ils sont sclérosés et ils ont baissé les bras, faisant sauter les murs de ces prisons cérébrales. Camarades,
ils ont peur, peur de la liberté. Ils ont peur de la liberté.
Te porte, la vie te donnera raison. Le chemin est long et d'embûches sera plein. Ouvre-toi au monde et le monde sera tien. La connaissance est la force et la vie. Il faut connaître le passé pour comprendre le présent et deviner l'avenir. Savoir lire entre les lignes librement t'amène à être maître de ta vie si tu sais penser par toi-même.
N'oublie pas en ton âme cette flamme allumée. N'oublie pas l'enfant en toi et les rêves qui l'animaient. N'oublie pas.
Dépend de ton regard, même si pour la paix ce monde est en retard. Nous nourris de cette envie de tirer dans le tas pour que nos rêves finissent mutilés.
tomber dans le drame. La beauté de la vie dépend de ton regard. Même si pour la paix se monter en retard, nous nourris de cette envie de tirer dans le tas. Mais la beauté de la vie descend de ton regard. Camarade, évite-toi, le temps voudrait te corrompre. Car c'est dur d'être incompris parmi les prétentieux. Parmi ceux qui ont oublié qu'on n'était rien d'autre que de simples terriens, tous égaux devant Dieu. Camarade, va où ton cœur te porte. Camarade, la vérité que tu portes en toi vaut bien plus que toutes celles établies.
Torniamo ora a Fridays for Future che ci racconteranno e presenteranno lo sciopero globale per il clima del 19 marzo.
Eccoci tornati e parliamo adesso della giornata mondiale per il clima, il 19 marzo.
Che è un venerdì.
Ovviamente. Allora, il 19 marzo torneremo in piazza a livello globale, ovviamente confrontandoci col problema della pandemia. Il tema, diciamo, il frame generale della piazza del 19 sarà basta false promesse, questo slogan estremamente esasperato con cui noi diciamo lo vogliamo cambiare queste politiche climatiche, ma in generale la voglio cambiare la politica.
E questo perché si sta parlando molto in questo periodo di transizione ecologica, sostenibilità. Però, ma di che sostenibilità stiamo parlando? Diciamo che ci sono diverse idee di transizione, riconversione, e non tutte tengono in considerazione anche la giustizia sociale, che dovrebbe essere prioritaria. Uno dei nostri slogan dice: non c'è giustizia climatica senza giustizia sociale, e abbiamo dato anche nel documento che vi raccontavamo prima, Ritorno al futuro, le nostre linee guida di come deve essere una transizione reale.
La piazza del 19, parliamo soprattutto di Roma, sarà dalle 15 a Piazza del Popolo, venite cartello muniti. Questo lo diciamo perché replicheremo la piazza, diciamo, del modello berlinese. A Berlino, sempre per il problema pandemico, hanno voluto mettere in rappresentanza delle persone su tutto un parco, quello che sta di rimpetto al Parlamento tedesco, una serie di cartelli, al centro una scritta che è appunto No More Empty Promises. Ora, la nostra sarà una piazza invece ibrida, in cui ci saranno sicuramente i cartelli che vi invitiamo a fare, perché
Piazza del Popolo è grande, quindi ce ne servono tanti.
Esatto. E poi però per il resto sarà attraversata da interventi di realtà che declinano e che spiegano qual è questa alternativa che vogliamo sia per la nazione ma soprattutto per la città, e che quindi diciamo delinea un po' un discorso sul bene comune che passa attraverso l'acqua, la rigenerazione urbana, l'attenzione verso gli ultimi e le migrazioni climatiche, anche nel riconoscimento di queste stesse figure. Ora, la piazza sarà ovviamente a rispettare le norme sanitarie, ci saranno la distribuzione di gel del disinfettante, ci saranno i segnaposto, e per ulteriori ovviamente informazioni potete guardare i nostri social, e se vi interessa potete guardare anche cosa succede sui social dei vari gruppi locali anche del resto d'Italia.
Quindi se anche voi come noi volete una transizione ecologica che affronti la crisi climatica e nel segno della giustizia sociale, quindi facendo pagare il costo di questa transizione a chi ha maggiormente inquinato e proponendo un modello di produzione e gestione delle risorse che sia decentralizzato e appunto che si basi su una gestione comune dei beni comuni, scendete in piazza con noi il 19 marzo, Piazza del Popolo, alle ore 15.
Noi le Vurghe vi aspettiamo.
Questo l'appuntamento per il 19 aprile, lanciato da Fridays for Future. Ci saremo di nuovo in piazza come Rete Ecosistemica Roma con i nostri plurimi cruciverba, le nostre plurime parole, che serviranno anche a mantenere le giuste distanze fra noi fisiche, ma le giuste vicinanze di lotta e di lavoro. E ridiamo adesso la parola per il lancio dell'azione del primo aprile a Extinction Rebellion.
Abbiamo scelto la data del primo aprile, una data diciamo coordinata a livello non solo italiano ma europeo, per allinearci un po' alla narrativa del pesce d'aprile, quindi un pochino fare dell'ironia, anche cercando di non andare troppo con dei temi pesanti, con un messaggio pesante, ma mandare messaggi di impatto rispetto al fatto che nel futuro, se non facciamo questo cambiamento critico e sistemico, probabilmente ci rimarrà di questo pesce soltanto la visca. Vi invitiamo a visitare il nostro sito web ufficiale www.extinctionrebellion.it, dove potete trovare tantissime informazioni non solo sul movimento ma anche sulla mobilitazione di aprile. E invece, per quanto riguarda XR Roma, abbiamo sia tutti i canali, diciamo, ufficiali sui social media tradizionali, quindi siamo su Twitter, su Facebook, su Instagram, e anche abbiamo una chat di broadcast su Telegram. Ci trovate cercando l'handle @ XR_Roma su tutti i social media. Tendenzialmente, quando scrivete questa sigla, veniamo fuori noi. Se in questo modo non riuscite a contattarci, potete sempre arrivare a noi tramite vie traverse, chiedendo alle amiche e agli amici di Non Una di Meno e degli altri movimenti, e saremo contenti di organizzare anche insieme eventualmente qualche mobilitazione, perché abbiamo moltissime azioni creative, diverse tra loro, a diverso livello di rischio, anche perché la non violenza e la disobbedienza civile prevedono a volte dei rischi, ma molto spesso sono rischi irrisori, insomma, multe o occupazione di suolo pubblico, cose veramente piccole, che però comunque possono avere un impatto molto forte sull'opinione pubblica, sull'opinione delle persone e anche e soprattutto sulla loro percezione di questa crisi. Grazie e buona giornata a tutte e tutti quanti.
E da Trasfeminonda vi salutiamo, vi ringraziamo per averci ascoltato, seguito anche oggi. Vi ricordiamo che, come sempre, dopo la diretta su radiosodanal.net, che c'è ogni sabato mattina alle 10:30, potrete ascoltare la rubrica del Quirzionario, che oggi sarà la parola S di Sanzione Fucsia. E che, come sempre, la Transfeminonda si pone come uno spazio di radio partecipato, per cui se avete delle proposte, delle idee per le prossime puntate, potete contattarci transfeminonda@radiosonar.it. E vi lasciamo con questa canzone molto ironica.
Allora, cocchi, siete pronti per ordinare?
Sì, volevo dire che sono vegana.
Ah, ma non c'è problema, guarda. Solo toglimi un attimo una curiosità. Ma voi la credete la Madonna?
No, ma come? Noi siamo quelli che non mangiano la carne.
Ah, ma voi siete quei pazzi che non mangiano niente.
Ma no, guardi che un piatto di pasta va benissimo, eh.
Perfetto, allora, ti faccio una pasta col parmigiano reggiano.
No, no, come? Il parmigiano è formaggio.
Ma che esagerati, il parmigiano non è formaggio.
È un dato di fatto, gli uomini sono carnivori, altrimenti sti canini, dimmi come li giustifichi. Sei il solito nazi vegano, becero, ignorante, insensibile verso la sofferenza delle piante. Se fossi con tua nonna su un'isola deserta, senza dado vegetale per condire la minestra, con un coltello in mano il poco tempo che ti resta, chi metteresti nel brodo? Una carota o la vecchia? Io sono un cacciatore, nel bosco in discoteca, se mi viene un pallore mangio una bella bistecca. Ma un neonato non può scegliere, non potete obbligarlo, non potete privarlo dell'omogenizzato al cavallo. Noi siamo studenti di sinistra e libertà, studiamo informatica all'università, hackeriamo pagine vegane con facilità per postarci la grigliata di 2 settimane fa. E da quando va di moda questa moda dei vegani, faccio selfie con costine in bocca un po' come i miei cani. Non toccatemi i miei cani perché amo gli animali, ad eccezione di vitelli, polli, pecore e maiali. Le mucche vanno munte se non scoppia la mammella, le galline stanno bene se allevate a terra. Vorrei vedere voi vegani in tempo di guerra, quando l'insalata di tofu ti scordavi di averla. Ma in fin dei conti, a pranzo e cena, voi vegani che mangiate tutta roba di semini, centrifuga, insalate, no perché sai, lavorando non ho tempo di cose complicate. E poi le proteine alla B12, ma come le integrate? Oh, vegani a cena, preferisco la galera, potrebbero mangiare mozzarella anche loro per una sera. A noi quando ci invitano mangiamo la verdura, ma se mi danno la pasta vegana la butto nella spazzatura.
Anche se lo vorrei tanto, non ti sputo nel panino. Anche
bocca, mi voglio proprio sputtanare. Ti faccio i tortellini e i frutti di mare, via.
Ma come, non lo mangio il pesce?
Ma i frutti di mare non sono pesce, è frutta, lo dice anche la parola, frutta.
Anche se lo vorrei tanto, non ti sputo nel panino. Anche se altri lo fanno, non ti auguro il becchino. Anche se tu le bestemmie, a volte me le tiri fuori. Non ti agito i bastoni come la Brigliadori.
Allora bando alle tanze, ti faccio un tocco di pane con dell'olio d'oliva extravergine.
Va bene.
Allora, locanda da Zizzo fanno 56 euro.
50 euro per un pezzo di pane?
Lo sai che la roba dei vegani costa.